Bentornati al consueto appuntamento con Adapt e con la pillola, quest'oggi a cura di Francesco Nespoli, responsabile della comunicazione di Adapt. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Parliamo dei risultati elettorali di questa tornata delle elezioni europee. Ovviamente in Italia ne esce fuori un quadro molto diverso rispetto alle ultime politiche, con Lega primo partito, un Movimento 5 Stelle fortemente ridimensionato, un PD che sembra tenere botte, tornando così a essere il secondo partito in Italia, con altre varie sfaccettature ovviamente da analizzare questo voto. Ma a noi in questi pochi minuti a disposizione interessa capire un po' com'è la composizione del voto e anche rispetto alle priorità di questo governo, come cambieranno così i rapporti di forza e quindi anche quello che sarà l'agenda setting e la lista delle cose da fare, che immagino subirà qualche variazione rispetto agli equilibri appunto 5 Stelle Lega. Francesco.
Sì, allora partiamo dal fatto che c'è una letteratura ormai consolidata che ci spiega che le condizioni economiche sono da legare al consenso espresso dagli elettori verso i partiti cosiddetti neopopulisti o comunque nazionalisti sovranisti in Europa, anche euroscettici. Ci si potrebbe chiedere se sia questa una lettura che regge il confronto con i dati che vengono dai risultati delle elezioni europee. E almeno in Italia sembrerebbe sì, sembrerebbe una connessione che regge in almeno due dati. Innanzitutto la frattura tra centro e periferie. E sono molte infatti le città e i capoluoghi dove la Lega non vince con distanze anche di 10 punti rispetto alle zone periferiche o comunque non centrali delle stesse province. E il secondo dato è la scarsa affluenza nel Mezzogiorno che potrebbe essere legata agli effetti delle promesse del reddito di cittadinanza, una misura che probabilmente ha sorpreso molti elettori con importi esigui e criteri complessi rispetto a una misura come 400 che invece è riuscita ad intastarsi maggiormente la Lega pur se fosse nel contratto di governo approvata e sostenuta da entrambi i partiti. Quindi una quota 100 che potrebbe aver sostenuto la vittoria della Lega al nord, in quanto non invisa per forza le imprese, ma molto più semplice nel reddito di cittadinanza e soprattutto avviatasi e realizzatasi molto prima. Se queste rilevazioni sociodemografiche verranno confermate, quindi si potrebbe parlare di un effetto di disillusione simile a quello che si è osservato con il Jobs Act, con una promessa che genera aspettative irrealizzabili, un consenso anche entusiastico che poi si rovescia in delusione, una lettura che comunque andrà verificata. Punto è capire anche se questo voto e questo nuovo disegno delle geografie politiche in Italia avrà qualche conseguenza sulle politiche del lavoro, sulle politiche interne, sul contratto di governo e anche sulle politiche europee in tema di lavoro. Ecco, a livello nazionale, il partito di Salvini probabilmente dovrà lavorare per evitare lo stesso effetto di disillusione sul capitolo dell'immigrazione, ma qualcosa in tema di lavoro comunque dovrà farlo, anche per rassicurare gli imprenditori e le associazioni degli imprenditori che non hanno certo punito la Lega con il voto, non hanno negato il voto, ma hanno dimostrato nei mesi scorsi insofferenza per il passo lento sul capitolo della crescita, oltre che sul decreto dignità. Su quest'ultimissimo fronte il sottosegretario Durigon ha già promesso modifiche prima delle elezioni e d'altronde i sindacati e imprese non sono rimasti fermi. In questi mesi ci sono stati molti accordi collettivi volti a superare gli effetti imposti dal decreto dignità. Se però un cambio di passo da attendersi è proprio sul capitolo della crescita, sul decreto crescita, il cosiddetto sblocca cantieri, soprattutto nella chiave delle grandi opere, pensiamo alla TAV e al successo in Piemonte. L'altro fronte è quello delle prove di dialogo, o quelle che sono state interpretate come prove di dialogo tra sindacati e governo, soprattutto sul salario minimo. Prove di dialogo che avvengono però anche tra Movimento 5 Stelle e PD e che potrebbero diventare un laboratorio in vista di un'alleanza che di ora diventa non probabile, ma meno fantapolitica di certo. E questo può significare anche uno stallo in attesa di capire meglio come giocare la carta del confronto aperto. Infine c'è il dato proprio europeo, cioè trattandosi di elezioni europee dovrebbe essere anche la prima preoccupazione o il primo interesse riguardo alla fattibilità delle proposte avanzate dai partiti italiani. Pensiamo al salario minimo europeo e all'indennità europea di disoccupazione, la prima proposta dai 5 Stelle, la seconda da PD e anche da Più Europa. Per quanto riguarda la proposta di salario minimo europeo, sarà difficile che i 5 Stelle possano portare la loro istanza in Europa, mentre per quanto riguarda l'indennità europea di disoccupazione le possibilità sono ben diverse, perché si tratta di un'ipotesi sostenuta da professori ed esperti e che vede più che altro l'opposizione dei paesi ricchi dell'Unione, ma è stata sostenuta anche dal ministro Scholz delle finanze, ministro delle finanze tedesco, che si è dichiarato possibilista. Quindi su questo punto potrebbe costituirsi una maggioranza favorevole in Parlamento e un'occasione per dimostrare che l'Unione Economica Europea si fa anche un po' più politica per rispondere a quel disagio, a quel malcontento che se nel Parlamento Europeo si è solo affacciato, visto che la spallata sovranista non è venuta, comunque ha già dimostrato la sua presenza nei grandi paesi dell'Unione.
Ecco, ci dobbiamo fermare qui, ovviamente ci torneremo su questi temi perché chiaramente l'agenda del governo su molti temi anche di interesse di questa rubrica saranno immagino rimessi in discussione, dalla flat tax ovviamente a altre questioni. Sicuramente la Lega ha ora diciamo un peso contrattuale maggiore rispetto a qualche settimana fa. Vedremo come andrà a finire. Noi continueremo a monitorarlo. Grazie agli amici di Adapt, grazie a Francesco Nespoli per essere stato con noi.